Torniamo a parlare di Franco Gabrielli, l'ex capo della polizia, che in una recente circolare, come abbiamo raccontato la scorsa puntata, aveva stilato le linee guida per affrontare a suon di intelligence e repressione muscolare potenziali scenari conflittuali dentro e fuori le carceri. Bene, Franco Gabrielli, come saprete, è stato nominato sottosegretario con delega ai servizi segreti dopo che nei primi anni 2000 era già stato a capo del SISD. E quindi Gabrielli sarà al vertice delle strutture di intelligence italiane articolate tra AISI, il servizio segreto interno, AISE, il servizio esterno, e il DIS, il coordinamento. Tutte strutture i cui operativi hanno accesso a informazioni privilegiate, possono ottenere intercettazioni telefoniche senza l'autorizzazione di un giudice, hanno facoltà, quando necessario, di commettere reati e sono protetti dalle cosiddette garanzie funzionali. Ma il grande nodo, se nell'ultimo decennio era rappresentato principalmente dalla costruzione di un apparato per affrontare la minaccia del terrorismo jihadista, sta diventando quello della cyber security, che è stata elevata a prima minaccia alla sicurezza nazionale, soprattutto considerando la dipendenza delle infrastrutture digitali italiane e non solo da tecnologie hardware e software prodotte da grandi potenze geotecnologiche, ovviamente la Cina ma anche gli Stati Uniti, che, anche se meno raccontato dalle nostre parti, hanno ripetutamente utilizzato i loro prodotti dotati di backdoor, di ingressi privilegiati per i servizi, la NSA in particolare, ma in generale per le strutture di intelligence statunitensi, appunto ingressi preferenziali per spiare amici e nemici, come descritto da Edward Snowden. Comunque infrastrutture digitali potenzialmente utilizzabili anche come strumento di ricatto. Rispetto alla cyber security e alle evoluzioni che ha avuto recentemente in Italia, ricordiamo che nel 2017 Matteo The Bust Renzi aveva cercato di affidare al suo amico Marco Carrai la guida della centrale italiana della sicurezza informatica, sostanzialmente privatizzando il settore tramite l'azienda di Carrai, la SIS4, con forti legami tra l'altro con Israele, di cui il leader di Italia Viva è diventato consulente. Lo scenario che invece si sta delineando attualmente riguarda il consolidamento di una cyber intelligence europea con nodo centrale a Bucarest, probabilmente per assumere una massa in grado di confrontarsi con gli altri attori attualmente sul campo. Quindi cyber intelligence e cyber war, anche cyber warfare cinese della Corea del Nord, ma anche il cosiddetto Five Eyes, gruppo di intelligence, cyber intelligence che vede insieme i servizi statunitensi, inglesi, canadesi, australiani, ai quali si sta aggiungendo anche il Giappone. Insomma, di fronte a conglomerati di intelligence così grandi, anche l'Europa sta cercando di costruire il proprio polo di cyber intelligence. Cambiamo radicalmente argomento, pur restando in Italia, passiamo dalle trasformazioni della cornice sorvegliante al carcere. Torniamo a parlare degli strascichi repressivi, sanzionatori, in seguito alle rivolte della scorsa primavera. Perché oltre alle minacce e alle rappresaglie nei confronti di chi ha scelto di denunciare le violenze, le torture e le morti provocate consapevolmente dalla polizia penitenziaria come reazione alle rivolte scoppiate nelle carceri italiane nella prima fase di lockdown, se rispetto alla macelleria di Santa Maria Capua Vetere e alle brutalità riportate in tante altre carceri italiane non è ancora partito alcun processo per punire chi si è rivoltato, i tribunali hanno davvero fatto in fretta, probabilmente anche per lanciare un segnale di deterrenza in grado di intimorire le migliaia di detenuti e detenute che avrebbero più di una ragione per rivoltarsi.
Eh sì, hanno iniziato proprio partendo dal carcere milanese di Opera, a seguito dell'inchiesta portata avanti dal PM Enrico Pavone ed Alberto Nobili, capo del pool antiterrorismo di Milano. Si è arrivata a una condanna a pene comprese tra i 2 anni e mezzo e i 4 mesi per i 17 detenuti imputati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e incendio, mentre per altri 4 il processo inizierà a maggio. Ma non finisce qua, perché le stesse accuse sono state mosse verso le detenute di Rebibbia quando l'ondata di proteste coinvolse anche la sezione femminile del carcere romano, dunque per aver incendiato lenzuola e cartoni, oltre a qualche spintone dato alle secondine, sono accusate di resistenza e danneggiamento, mentre ai detenuti della sezione maschile, sempre del carcere di Rebibbia, sono contestati reati più gravi, dal sequestro di persona alla devastazione e saccheggio. Ovviamente i processi che devono ancora iniziare, questi ultimi di cui stiamo parlando, di cui seguiremo l'andamento mano a mano. E restando ancora sull'argomento rivolte, però spostandoci parecchio dal contesto italiano, andiamo infatti in Ecuador, dove a partire da giovedì scorso almeno una 70 di persone detenute sono morte in 3 diverse strutture detentive, coinvolte in una serie di violenze sfociate, forse più che in una rivolta, in una guerra tra gruppi criminali che ha lasciato sul campo anche decine di decapitazioni tra i detenuti, come spesso accade in quelle aree geografiche. Quasi contemporaneamente anche in Paraguay si verificava uno scenario simile. A quanto pare in questi contesti, dove le mafie controllano la quasi totalità delle attività extralegali, le carceri diventano soprattutto un'appendice ipercorrotta dove continuare i propri affari e i propri conflitti. Insomma, una relazione mafia e carceri quasi simbiotica e un ambito assolutamente inserito all'interno dell'economia di questi gruppi.
Restiamo ancora in Sud America, passiamo in Cile, dove è arrivata recentemente una notizia che riguarda un giovane detenuto, Victor Montenegro, di 17 anni, che ha denunciato di essere stato torturato mentre si trovava in detenzione preventiva in un carcere minorile nell'area di Valdivia. Victor è figlio di Manuel Montenegro, sindacalista e prigioniero politico in sciopero della fame. Victor denuncia di essere stato costantemente drogato con sedativi nascosti nel cibo e picchiato da una squadra di agenti in tenuta antisommossa che gli hanno fatto una irruzione all'interno della sua cella e facendogli un'iniezione con un farmaco per stordirlo, quindi lo hanno immobilizzato con 2 camicie di forza, una applicata alle braccia e una alle gambe, quindi cosparso sul volto di spray al peperoncino e soffocato a intervalli con un cuscino. Il tutto ripreso, come denuncia Victor, con una videocamera, una GoPro montata sul casco di un agente. Secondo quanto racconta, questo fa parte di un tentativo di pressione per spingere il padre di Victor, appunto Manuel Montenegro, ad accettare il rito abbreviato e quindi la condanna. Restiamo sulle violenze, ma molto più vicino rispetto al Cile, un'altra storia veramente di sadismo e sopraffazione assolutamente gratuita e arbitraria nei confronti di un detenuto. E arriviamo qui a Torino.
Eh sì, una storia che probabilmente avrete già letto. Un detenuto, in attesa che iniziasse l'udienza, si era acceso una sigaretta in una stanza del tribunale, proprio qua a Torino, e la reazione di un secondino lì presente, che avrebbe potuto essere quella di dissuadere educatamente, riprendere l'imputato dicendogli, facendogli presente che in un'aula di tribunale è vietato fumare, ma invece no. Il secondino lì presente lo ha aggredito pesantemente, arrivando a sbattergli ripetutamente la testa contro il muro e rompendogli gli occhiali, il tutto appunto perché si era acceso una sigaretta. Probabilmente, anche visto che il detenuto avrebbe dovuto presentarsi di lì a poco davanti a un giudice, due colleghi sono intervenuti separandoli e prestando le prime cure all'imputato malmenato. Tant'è che né il giudice né l'avvocato si sono accorti di nulla. E tutto si sarebbe concluso così se non fosse che, rientrato in carcere, quest'uomo ha iniziato ad avere vertigini e i sintomi di una potenziale commozione cerebrale, che ha portato così all'emersione di questa vicenda di sopraffazione.
Ma oltre ai pestaggi, oltre alle violenze somministrate con calci, pugni e manganellate, ci sono diversi modi per esercitare forme di potere letale sulle persone detenute. Per esempio, un argomento di cui parliamo costantemente, l'abbandono sanitario. Andiamo a vedere il caso di Massimo Bottino, un uomo di 52 anni, detenuto a Palermo. Ha segnalato dei malori, i carcerieri hanno pensato che si trattasse di Covid. E cosa hanno fatto? L'hanno messo semplicemente in isolamento per diversi giorni senza sottoporlo ad alcuna analisi o cura. Questo a quanto pare la profilassi per chi dimostra potenziali sintomi da Covid. Vieni messo in isolamento per diversi giorni senza ulteriori analisi, terapie e via dicendo. Ma non si trattava di Covid, bensì di una leucemia fulminante che lo ha portato al coma e alla morte.
Beh, storie di questo tipo in quest'ultimo anno arrivano anche dagli ospedali distribuiti sulle città, sui territori. Sempre più i casi di morte per altre malattie che non vengono letteralmente, scusate il termine, cagate in questo periodo di Covid. Perché ricordiamocelo sempre, quello che accade dentro le carceri è la punta di un iceberg. Che poi insomma ritroviamo anche nelle nostre belle città, forse in misura minore. Passiamo a Napoli, parliamo di Giovanni Marandino, un uomo di 83 anni affetto da una serie di patologie che riempiono un paragrafo di 8 righe.
Sì,
che...
severa vasculopatia cerebrale con disturbi mnesici e disorientamento temporospaziale, depressione maggiore, ateronomasia cardiotidea, distiroidismo, BPCO, via dicendo, avanti così per 8 righe, ve le risparmiamo. C'è da dire che nonostante appunto questa anamnesi, esatto, che gli hanno fatto?
A 83 anni, anche ricordiamolo, è stato portato a Poggio Reale direttamente in ambulanza. Una precauzione, insomma, visto che non stava bene. Lo hanno accompagnato con l'ambulanza anziché con i maledetti pulmini.
Sì, veramente significativo, ma appunto parlando di sanità e gestione, in questo caso non di non stiamo parlando più di abbandono sanitario, ma di approccio muscolare alla sofferenza psichica. Torniamo a parlare di un argomento che abbiamo affrontato giusto nella scorsa puntata insieme all'avvocato Michele Passione, ovvero il ricorso all'apparato detentivo, in questo caso partendo anche da altri esempi che riguardano invece semplicemente l'intervento delle forze dell'ordine per gestire la sofferenza psichica, perché appunto è economicamente più vantaggioso mandare una pattuglia che non eseguire una presa in carico. È molto più economicamente efficiente rinchiudere decine di migliaia di persone con sofferenza psichica all'interno dell'apparato carcerario invece che appunto strutturare altre forme di trattamento, gestione, accompagnamento, integrazione di questi tipi di problemi. Quindi vediamo cosa è successo negli ultimi giorni.
A Milano e Biella due persone con problemi di sofferenza psichica sono state uccise dalle forze dell'ordine a colpi di pistole, mentre a Palermo si apre il processo per la morte di Samuele Bua, che nel novembre 2018 si suicidò all'interno del carcere Pagliarelli di Palermo. Ad essere rinviati a giudizio sono stati per omicidio colposo sono esclusivamente i medici in servizio nel penitenziario, in questo caso selezionati come capro espiatorio di una concatenazione di responsabilità evidentemente molto più articolata. Samuele aveva infatti una diagnosi di schizofrenia grave. Un giorno i vicini sentirono delle urla provenire dalla casa e avvertirono i carabinieri, e così Samuele finì in carcere, probabilmente per resistenza pubblico ufficiale, e nella cella di isolamento dove era stato posto e dove si tolse la vita impiccandosi con i lacci delle scarpe. Secondo l'accusa, la colpa dei due sanitari imputati sarebbe quella di non aver tenuto conto della certificazione di un altro medico che aveva disposto le dimissioni dal reparto di psichiatria, e quindi apprendiamo che il reparto di psichiatria del Pagliarelli sono delle celle di isolamento, e il suo trasferimento in una cella del reparto grande sorveglianza in compagnia di un altro detenuto che potesse controllarlo. E invece Samuele finì in una cella di isolamento da solo, con rasoi, lenzuola e lacci delle scarpe, gli stessi lacci con cui Samuele poi si è tolto la vita. Ma come dicevamo all'inizio, due persone con problema di sofferenza psichica sono rimaste uccise a causa dell'intervento delle forze dell'ordine, intervento che per le sue intrinseche modalità ha prodotto un'escalation conclusasi con il loro abbattimento a colpi di pistola. Episodi che stanno venendo utilizzati in questi giorni dai sindacati di polizia per rilanciare la diffusione capillare dei taser. Quindi ricorso al carcere come discarica psichiatrica e approccio muscolare per la gestione degli episodi critici, come insegna qualsiasi manuale di psichiatria, no? Se intanto arriva un commento su WhatsApp, segno dei tempi, che dice: se chiama i carabinieri una moglie abusata dal marito, le forze del disordine chiudono un occhio, se non tutti e due, ma se vengono chiamati per un problema psichiatrico, allora la storia cambia radicalmente. È vero, una riflessione assolutamente da tener conto. Tenendo conto di quante volte, a proposito dei cosiddetti femminicidi, sentiamo raccontare che avevano più volte chiamato le forze dell'ordine o fatto denunce, per poi finire ovviamente ammazzate.
Ora, visto che si richiama questo tipo di riflessione, riprendiamo un pezzettino di una chiacchiera che si era sviluppata lunedì scorso a margine appunto della conversazione con la sorella di Mattia Palloni, uno dei 5 detenuti che appunto hanno scelto di denunciare le violenze, le rappresaglie e anche gli omicidi procurati per abbandono sanitario, poi tutti derubricati per overdose nelle versioni ufficiali, appunto successive alle rivolte nel carcere di Modena e ai trasferimenti che ne sono conseguiti. Perché appunto questo detenuto, e potete trovare il podcast nella scorsa puntata del racconto che ci ha portato sua sorella, oltre a tutte le rappresaglie via dicendo, ha subito un interrogatorio informale con un magistrato che appunto cercava di dissuaderlo dal denunciare, cercava di invitarlo a ritrattare la sua versione dei fatti, dicendo: no, ma guarda che anche tu poi rischi omissione di soccorso, qua bisogna dire che il tuo compagno di cella non è morto in cella insieme a te, Salvatore Piscitelli è morto in ospedale, perché sai, se poi fosse morto in cella con te anche tu potresti essere indagato per omissione di soccorso. E appunto, se per quanto riguarda le violenze domestiche, le violenze di genere in senso più esteso, molto spesso in ambito in sede di denuncia o addirittura in sede processuale si cerca di disinnescare il potere poi della versione della persona che ha subito questo tipo di violenze. Addirittura molto spesso nei commissariati suggeriscono di chiudere un occhio, come ci ricordava questo messaggio arrivato al 346-6673-263. Nelle carceri questo non possiamo immaginare quanto sia frequente. Lo vediamo per esempio con tutti gli inviti a ritrattare quando si viene visitati per le percosse subite. La versione deve essere che tu hai sbattuto contro la mensola o che sei caduto dalle scale. Ma addirittura quando ci si ritrova davanti un magistrato che raccoglie la tua segnalazione, dovrebbe essere lì per farti stilare e ribadire la tua versione dei fatti, invece ti suggerisce di ritrattare, ti rendi conto di quanto la simmetria di potere e quanto anche l'unico canale che probabilmente un detenuto può utilizzare formalmente per segnalare gli abusi e le violenze all'interno del carcere sia completamente depotenziato. Bene, un po' di musica.
Però ci sono i garanti dei detenuti, non dimentichiamocene, eh.
Garanti detenuti che nella maggior parte dei casi si costituiscono parte civile insieme al detenuto offeso, una volta che tutte queste segnalazioni, grazie agli sforzi di solito di altre persone, sono arrivate poi in sede processuale.